Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare. Un buon risveglio in questa domenica 22 settembre, domenica oggi appunto condotta da me. Ormai avete capito, più o meno le settimane si alternano tra me, Carlo Centemeri e altre voci che siamo felici appunto di avere alla domenica mattina per dare sempre una maggiore prospettiva agli ascolti che ci piace fare di musica classica in questa fascia oraria tra le 7 e le 8.30. Non sarà magari sempre una settimana una settimana l'altro, alle volte faremo due settimane di fila, insomma, sorpresa. Questo significa anche in parte che forse l'interazione con voi da una settimana all'altra è più complicata, però non rinunciateci, anzi, scrivete che ci fate sempre piacere, lo potete fare al 331-6214013, SMS, WhatsApp, Telegram, quello che volete, oppure potete scrivere una mail a diretta a @popolarenetwork.it. Il tema della giornata è dedicato un po' ai dischi di quest'anno, perché l'Associazione Nazionale dei Critici Musicali ha appena annunciato i vincitori del premio Abbiati del disco 2024. Sono ormai da un po' di anni che i critici musicali, i giornalisti musicali, non solo assegnano i premi Abbiati, quelli consueti dedicati alle istituzioni, agli spettacoli, ma anche proprio dedicati ai dischi, alle registrazioni, mettiamola così. E ogni volta vengono assegnati due vincitori per ogni categoria. Le categorie sono repertorio operistico, repertorio sinfonico, se non sbaglio, sì. Invece poi c'è il repertorio da camera, il repertorio solistico. La motivazione però di ogni assegnazione di premio verrà comunicata domenica prossima alle 14 nella Sala Monteverdi, nell'ambito di Cremona Musica, il festival che proprio inizia questa settimana, che si apre a Cremona. E quindi magari poi la prossima volta magari ascoltiamo i dischi di cui è necessario magari anche un po' più di spiegazione, sia per me, perché non ho proprio capito come mai una scelta di quel tipo, sia perché è magari interessante. Oggi invece ascolterei con voi un po' di quei dischi che non ci sono dubbi, meritassero sicuramente il premio Abbiati del disco. Non avremo solo quello, ci saranno anche altre novità discografiche, un po' di annunci di cose da andare a ascoltare soprattutto a Milano in questi giorni. Ma partiamo subito con il disco che è stato premiato nella categoria repertorio sinfonico, e giochiamo in casa perché la protagonista è Francesca Dego, violinista di casa a Milano, anche a Radio Popolare è stata almeno una o due volte, è ormai la violinista di grandissima carriera. Il suo disco di debutto era per Deutsche Grammophon, dove alternava repertorio diciamo classico-classico, per esempio in quel caso Paganini, con invece un repertorio più magari nelle corde di Francesca Dego, ma meno stabile nel repertorio. In quel caso era il concerto di Ermanno Wolf-Ferrari. Nel frattempo Francesca Dego ha continuato una lunga collaborazione per la Chandos, e in questo caso invece il disco che vince la vede impegnata nel concerto per violino di Brahms, come parte diciamo classica, e come parte più novecentesca italiana, in questo caso il concerto di Busoni. Sono due bellissimi concerti entrambi, però forse ho trovato veramente straordinario l'approccio quasi, non voglio dire dimesso assolutamente, ma molto intimo che Francesca Dego mette nel concerto di Brahms, che invece, come dire, potenzialmente potrebbe anche chiedere ai violinisti di lasciarsi andare a un suonone, a una grande cavata. Invece, per esempio, questo straordinario adagio accompagnato dalla BBC Symphony Orchestra diretta da Dalia Staszewska è l'ascolto in assoluto dell'anno. L'adagio dal concerto per violino in re maggiore, opera 77 di Brahms. Lei era Francesca Dego, accompagnata dalla BBC Symphony Orchestra, diretta da Dalia Staszewska. Il disco è stato premiato, è uno dei due dischi della sezione del repertorio sinfonico premiato dall'Associazione Nazionale dei Critici Musicali come tra i migliori dischi del 2023-24, diciamo di questa stagione. È il primo appunto di una serie di ascolti oggi che faremo dedicato un po' all'annuncio dei primi abbiati del disco di quest'anno, e che secondo me vale la pena ascoltare insieme o riascoltare, perché qualche disco che ha vinto lo avevamo già ascoltato nei mesi scorsi come parte delle mie scelte di ascolto insieme a voi di novità discografiche. Un disco che per esempio non è stato premiato, anche perché è appena uscito, un disco Armonia Mundi che mi è immediatamente piaciuto moltissimo, anche a partire dalla copertina. C'è una Notre Dame immersa nella nebbia, chiaramente direi pre-incendio. Il disco è dedicato ai maestri di cappella di Notre Dame nel 600, soprattutto diciamo nel 600 a Parigi il grosso della musica si faceva a Versailles, però c'è anche, come dire, l'ensemble soprattutto vocale che ha sede a Notre Dame, che prosegue, come dire, la gloriosa tradizione che fin dal 300 faceva sì che Notre Dame fosse uno dei capisaldi, uno dei luoghi centrali del fare musica a livello direi europeo. Il disco qui poi però in particolare è dedicato al brano più famoso forse di quelli scritti dai maestri di cappella di Notre Dame del 600, cioè la messa da Requiem di André Campra, l'ultimo dei maestri di cappella che hanno lavorato a Parigi nel 600. E questa messa da Requiem secondo me è bellissima, perché già traghetta un po' verso un periodo diverso, verso un altro modo, un'altra sensibilità anche di fare musica, che è più legata anche un po' all'orizzonte italiano e a un modo un po' più legato alla melodia, come si faceva in Italia nei primi del 700. Però al tempo stesso ovviamente con l'imposizione di certi standard, di certi stili che sono un po' più rigorosi della Francia, della Parigi di fine 600. Il disco è curato dall'ensemble Correspondance, diretto da Sébastien Doucet, e allora perché non ascoltare proprio l'introito Requiem Aeternam dalla messa da Requiem di André Campra. Passaggio proprio dell'inizio, l'attacco, l'introito dalla messa da Requiem di André Campra, il nuovo disco per Armonia Mundi dedicato ai maestri di cappella di Notre Dame di Parigi con l'ensemble Correspondance diretto da Sébastien Dossé, un disco uscito proprio in questi giorni. Cercatelo sulle varie piattaforme di streaming, merita sicuramente, anche perché insieme a Campra si ha modo di ascoltare invece compositori molto meno celebrati come François Cossé, Jean Veillot, Jean Mignon, Pierre Robert. Insomma, c'è una buona selezione e sono quei dischi a tema che poi a tutto sommato forse servono anche più ai musicologi che al pubblico, ma direi che in questo caso si può tranquillamente consigliare l'ascolto non solo a chi è interessato a, come dire, le evoluzioni e il progresso della storia della musica. L'ultimo ascolto prima della pubblicità, e invece ritorniamo ai premi Abbiati del Disco. Uno dei due dischi dedicati nella sezione repertorio cameristico celebra l'Alma Quartet, che ormai da un po' di anni incide con questi dischi con loro stessi in copertina, che fa arrabbiare non tanto per la foto in sé quanto perché sono tutti relativamente giovani e quindi questo è un po' mi suscita molta invidia, però al di là di quello hanno inciso ormai una discreta fetta di repertorio, soprattutto di repertorio tardo romantico, primo novecentesco. In questo caso è stato scelto Korngold, quindi il fanciullo prodigio che insomma da Brno poi si spostò come tanti altri negli anni 30 del Novecento negli Stati Uniti e divenne un grandissimo autore di colonne sonore, vinse anche due Oscar, uno per, se non sbaglio, Sogno di una notte di mezz'estate e no, per Avorio Nero e uno per La leggenda di Robin Hood, sì, quindi siamo nel 37, nel 39. E c'è una bellissima, peraltro, foto su Wikipedia, non mi ero mai reso conto, una foto di Korngold quindicenne, che è una foto conservata alla Library of Congress. È, devo dire, una bellissima, straordinaria foto di Korngold che guarda proprio in camera. È veramente, come dire, un po' un tuffo nel passato. Anche perché a 15 anni Korngold aveva già studiato con Zemlinsky, aveva già conosciuto Mahler, insomma, era una di quelle persone così. Chi non vorrebbe esserlo. Nel disco che l'Alma Quartet presenta, che è il disco celebrato dagli Abbiati del Disco, vengono eseguiti il primo quartetto, quello, una delle cose più giovanili, e poi il più famoso e, devo dire, anche più interessante da ascoltare, quintetto in Mi maggiore. Opera 15, li accompagna al pianoforte Severin von Eckartstein. A giorni al Festival Verdi di Parma arriva il Macbeth nella versione in francese del 1865, una nuova edizione critica.
Udo se cache le surpateur, sans sa rugimare.
Una delle parti modificate da Verdi per l'opera di Parigi fu proprio il finale. In Italia inizialmente Macbeth moriva in scena con una grande aria e lì si chiudeva. In Francia invece Macbeth muore fuori scena, ma c'è questo barbaro coro finale. Roberto Abbado alla guida della, del coro del Reggio di Parma e la filarmonica Arturo Toscanini, perdonatemi. Il disco Dynamic è uscito qualche anno fa, era di fatto l'unico che portava in disco l'esecuzione integrale del Macbeth in lingua francese come Verdi lo aveva immaginato per l'opera di Parigi, qui dove quasi 20 anni dopo la prima italiana si era deciso insomma di rimetterci mano con l'aggiunta dei ballabili e tutte le convenzioni che l'opera portava con sé. Dopodiché quando poi il Macbeth ritorna in Italia, alcune di queste aggiunte a Verdi tutto sommato piacciono e quindi vengono mantenute. Si è scelto di rimetterlo ancora in scena al Festival Verdi quest'anno, sempre con Roberto Abbado alla direzione, ma questa volta con la regia di Pierre Audi, perché è pronta la revisione dell'edizione critica a cura di Candida Mantica, quindi fondamentalmente sul testo che era stato preparato della traduzione in francese dall'italiano, che veniva tradotto dall'inglese di Shakespeare ovviamente, di Charles-Louis Étienne Nuitet e Alexandre Beaumont. Insomma, anche questa è più forse una curiosità, anche perché sono sicuro senza dubbio che il Macbeth verrà sempre comunque eseguito in italiano, però è anche affascinante, insomma, sentire come all'epoca venisse recepito anche in, un certo periodo un'opera che per noi è fondamentale come il Macbeth di Verdi. Nel frattempo vedo che mi scrivete con delle richieste, benissimo, non so se riuscirò ad esaudirle settimana prossima o fra due, perché in teoria penso di esserci fra due settimane. Comunque ovviamente fatelo sempre con SMS, WhatsApp o Telegram al 331-6214013, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Proseguiamo con il violoncello, il concerto per il violoncello numero 1 di Saint-Saëns con Luigi Pioviano solista, perché sarà possibile ascoltarlo dal vivo fra poco. L'appuntamento è per venerdì 27 alle 20 e domenica 29 alle 16, parlo dell'Orchestra Sinfonica di Milano, quindi all'Auditorium in Largo Mahler. È il primo concerto, diciamo, della stagione dopo l'inaugurazione. Luigi Pioviano, il violoncellista di Santa Cecilia, qui nella veste sia di solista sia di direttore d'orchestra. Non solo questo concerto per violoncello di Saint-Saëns, ma anche l'ouverture dall'Italiano in Algeri di Rossini e la quarta sinfonia, l'italiana, di Mendelssohn. Thank you. un disco di qualche anno fa, Luigi Piovano con l'orchestra del Teatro Marrucino, il bellissimo teatro all'italiana di Chieti. L'Allegro non troppo, il primo movimento del concerto per violoncello numero 1 in La minore opera 33 di Camille Saint-Saëns, perché l'appuntamento è per venerdì 27 settembre alle 20 oppure domenica 29 alle 16 all'Auditorium di Milano in Largo Mahler con l'Orchestra Sinfonica di Milano, sempre diretta da Luigi Piovano, sempre con Luigi Piovano solista al violoncello, oltre a Saint-Saëns anche Rossini e Mendelssohn. Torniamo ai dischi abbiati, il primo dei dischi segnalati dalla giuria composta dai critici musicali italiani dell'Associazione Nazionale Critici Musicali è il disco della categoria repertorio operistico. Ne hanno segnalati due, li abbiamo entrambi già ascoltati, sono la Katia Kabanova di Jan Hacek, diretta da Simon Rattle con la London Symphony Orchestra, e l'altro è il Dido and Aeneas di Purcell con l'ensemble, la nuova musica diretta da David Bates. Li abbiamo entrambi già ascoltati, devo dire, riascolto molto volentieri il Dido and Aeneas di Purcell, perché veramente nella incisione della Pentaton con David Bates e la nuova musica c'è tanto di nuovo, c'è anche un gusto per l'orchestrazione, per la riorchestrazione, che poi di fatto va sempre un po' applicata con un grano salis con il repertorio di epoca barocca, con dei solisti quasi tutti, devo dire, eccellenti, sia come scelte, come spinta anche interpretativa e teatrale, sia come voce, proprio come bellezza del canto. E in generale perché c'è proprio un gusto per cercare di recuperare anche un po' le origini quasi, amatoriali di alto livello con cui è nata di fatto Dido and Aeneas, perché di fatto era anche, non solo, ma anche una produzione, di fatto quasi una recita scolastica. E poi è rimasta una delle opere più importanti della storia della musica, sicuramente per la storia della musica in Inghilterra. Ho recuperato un po' la scaletta di qualche mese fa, quando abbiamo ascoltato qualcosa dal disco quando era appena uscito. Avevamo ascoltato uno dei passi, se non sbaglio, dove le streghe cantavano e venivano accompagnate, se non sbaglio, da percussioni, anche chitarre, in queste esecuzioni di David Bates. E allora invece ho scelto per oggi di ascoltare il ben più giustamente celebrato grande lamento finale di Donne Morente e il corteo funebre che la accompagna, che rimane uno dei momenti più toccanti sicuramente a cui si possa assistere a teatro, con questo lento, lentissimo spegnersi delle voci, delle bellissime dissonanze create da Purcell, e poi sul nulla, appunto, la chiusura del sipario. Buon ascolto. piace moltissimo la solennità con cui David Bates e la nuova musica chiudono il Dido and Aeneas di Purcell, quasi lasciandolo morire, spegnersi, anche proprio un po' il tempo a un certo punto sembra veramente dilatarsi fino quasi a, insomma, a fermarsi del tutto, e poi riescono a recuperare nell'ultima sezione, dandogli quella, insomma, quell'importanza che merita la morte di Didone. Bellissimo. Lei era Fleur Baron, è una cantante inglese, ma, insomma, di origini, se non sbaglio, della famiglia di Singapore, una delle grandi voci che stanno emergendo nel mondo del repertorio barocco e non solo. L'ultimo ascolto prima della pubblicità è invece un'altra novità discografica abbastanza celebrata, uscita in questi giorni, una nuova incisione, se ce n'era bisogno, del ciclo di Lieder di Schubert di Schönemüllerin, La bella mugnaia, i testi di Wilhelm Müller che Schubert mette in musica nel 1823, diciamo, è l'altra grande raccolta insieme alla Winterreise. È un tema apparentemente un po' più bucolico, un po' più semplice, appunto l'amore corrisposto o non corrisposto, pieno di turbamenti, di un giovane, un altro giovane viandante, e questo fiume, questo ruscello che continua imperterrito un po' ad attirarlo e un po' a essere un po' un riflesso dei suoi pensieri. Il nuovo disco vede protagonista Julien Prigardien, che è il figlio di quel Christophe Prigardien che ha inciso e cantato di Schönemüllerin per tanti anni, quindi c'è anche questo aspetto un po' di continuità familiare e di differenza generazionale, ed è una differenza anche di approccio. Questo nuovo di Schönemüllerin, che è appena uscito per la Harmonia Mundi, con Julien Prigardien, intanto al pianoforte a Christian Besudenut, che ha scelto di usare un fortepiano, un Graf, quindi anche proprio appropriato come marca per l'epoca di Schubert, e poi perché ha un po' tutte quelle libertà di interpretazione, di esecuzione che in teoria si sapeva già all'epoca di Schubert si faceva, qualche abbellimento, qualche rubato, qualche libertà. Schubert poi si arrabbiava, però è comunque prassi storicamente informata.
Ich hört ein Bächlein rauschen, wohl aus dem Felsenquell, hinab zum Tale rauschen, so frisch und wunderhell. Ich weiß nicht, wie mir wurde, nicht wer den Rat mir gab. Ich musste auch hinunter mit einem Wanderstab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab, hinunter und immer weiter und immer dem Bache nach, und immer frischer rauschte und immer heller der Bach, und immer frischer rauschte und immer heller der Bach. Ist das denn meine Straße, o Bächlein, sprich wohin? Wohin, sprich wohin? Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Was sag ich denn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein. Es singen wohl die Nixen tief unten ihren Rhein. Es singen wohl die Nixen tief unten ihren Rhein. Lass singen, Gesell, lass rauschen und wandle fröhlich nach. Es gehen ja Mühlenräder in jedem klaren Bach. Es gehen ja Mühlenräder in jedem klaren Bach. Lass singen, Gesell, lass rauschen und wandle fröhlich nach. Fröhlich nach, fröhlich nach.
un nuovo disco dedicato a Marie Marais. Questa è la forse composizione sua più celebre, Le Voix Humaines, Le Voci Umane, la suite re maggiore dal secondo libro dei pezzi per viola da gamba in re maggiore. Sempre bellissimo. Poi io sono particolarmente affezionato a Marie Marais perché di fatto la sigla della conduzione della domenica mattina è tratta dal film di Alain Corneau, Tutte le mattine del mondo, che parla proprio del rapporto tra Monsieur de Saint-Colombe, il maestro di Marie Marais, insomma due delle grandi figure che ruotavano attorno alla corte di Versailles negli anni insomma di Luigi XIV. Peraltro nel booklet di questo nuovo disco, anche questo è un disco Armonia Mundi, con loro erano la Rêveuse, cioè Florence Bolton alla viola da gamba bassa e Benjamin Perrault alla tiorba. Nel booklet devo dire descrivono come nacque anche qui, insomma il secondo libro dei pezzi per viola. Dicono appunto era il 1701 ed è un momento proprio di svolta nella vita di Marais. Non più i giovanili ardori, ormai avevano lasciato spazio a una figura da pater famiglia un po' panciuto. Le luci di Versailles si erano spente, le feste erano finite, la grandeur del regno di Luigi XIV si era un po' sfumata e il regnante ormai piagato dalla gotta non danzava più come una volta. Addio Molière, addio Corneille, Racine, Lully, Lebrun, Le Nôtre, il vecchio mondo di Marais, della giovinezza di Marais non c'era più. Saint-Colombe pure ormai non c'era più, era morto, era scomparso, e quindi un po' discretamente da qualche parte Marais a 45 anni trova la forza di scrivere questa bellissima deuxième livre de pièces de viol. Il disco infatti si intitola, perché è anche il titolo di uno dei brani dello stesso Marais, Tombeau pour Monsieur de Saint-Colombe, quindi una sorta di ricordo di brano che celebra e ricorda la vita del suo maestro. Dal Tombeau pour Monsieur de Saint-Colombe passiamo invece tutt'altra personalità e tutt'altro nome, cioè passiamo a Wagner, ma non a caso, perché vi dicevo oggi, appunto, il tema è un po' l'annuncio dei vincitori del premio Abbiate del Disco 2024 da parte dell'Associazione Nazionale dei Critici Musicali. Nella categoria solisti hanno vinto, come sempre, due dischi. Uno di questi è il pianista Nikolaj Luganskij, che nel CD, diciamo, dedicato alle scene di Wagner trascritte per il pianoforte, anche questo è un disco Armonia Mundi. Mi spiace che oggi sembra che faccia pubblicità all'Armonia Mundi, ma è veramente un caso. Aveva scelto un bellissimo impaginato di grandi pagine delle opere di Wagner, nelle trascrizioni sia quelle celebri, per esempio, non so, quella di Liszt, del Tristano Isotta, sia altre meno celebrate o addirittura nuove, proprio arrangiate dallo stesso Luganskij. Una di queste, per esempio, è il finale della Götterdämmerung, cioè del Crepuscolo degli Dèi, l'ultima della tetralogia che compone il Ring. È notizia recente che purtroppo non si capisce però bene perché le ragioni date, secondo me, sono un po' deboli, che Christian Thielemann purtroppo non potrà dirigere la tetralogia alla Scala, che era prevista in realtà in tappe, insomma, a distanza di diversi mesi una dall'altra, anzi anni, e quindi, insomma, alla fine verrà sostituito in Ringa alla Scala. Ogni, devo dire, non riesce mai a trovare una quadra, fin dai tempi quando doveva venire Ansel Kiefer, e anche lì poi alla fine lui uscì dal progetto perché non c'era più neanche Lars von Trier. Insomma, le scelte sono sempre state un po' bizzarre o sfortunate. Comunque, questo disco di Luganskij, anche questo Armonia Mundi, bellissimo. Ascoltiamo il finale del Crepuscolo degli Dèi, il bellissimo, insomma, quando Brunhilde si immola crolla la reggia degli dèi e le fanciulle del Reno possono finalmente tornare a nuotare nelle acque imperiose. Il grande finale del Crepuscolo degli Dei, la Götterdämmerung, il sacrificio di Brunhilde, qui trasposto per pianoforte dallo stesso pianista Nikolaj Luganskij, che lo esegue per questo disco Harmonia Mundi, che avevamo già ascoltato insieme qualche mese fa. È il disco, uno dei dischi segnalati per aver vinto nella sezione miglior disco strumentale da solista, scusate, per l'anno 2023-24 dei critici musicali italiani. E quindi, insomma, con questo chiudiamo per oggi la sezione premio Abbiati del disco. Ne riparleremo magari, appunto, quando settimana prossima verranno pubblicate le ragioni anche dei premi, perché oggi ve ne ho detti alcuni ma non certo tutti. Vi dicevo, appunto, del Ring di Wagner alla Scala, che già prima ancora di iniziare è già mezzo azzoppato, però invece non è azzoppato e andrò a vederla di sicuro, perché è, insomma, un po' pane per i miei denti, la nuova produzione dell'Orontea di Antonio Cesti, quindi una delle opere in assoluto più famose, eseguite, celebrate del Seicento italiano. La prima in realtà a Innsbruck, che però di fatto insomma, era un centro anche di opera italiana in quegli anni, nel 1656, un testo sul libretto di Cicognini e Apolloni non del tutto convenzionale, o meglio, che renderà poi convenzionali alcuni stratagemmi teatrali, il travestimento, il personaggio che è travestito per tutta l'opera e solo alla fine le sue origini nobili fanno sì che insomma, ci sia tutto lo scioglimento del dramma. Però nel 56 ancora non era diventato così un topos dei più gettonati. L'altro aspetto dell'Orontea che funziona, insomma, che funzionava sicuramente molto all'epoca, non so oggi, era questa commistione continua di commedia, di dramma. Erano tutti drammi, un po' mischiavano dentro un po' di tutto, dalla mitologia, ma soprattutto i drammi di cappa e spada spagnoli e quel tipo di drammaturgia, con un po' anche di gusto proprio da commedia dell'arte, poi per i Lazzi. È stato chiamato per fortuna Robert Carson, quindi un regista che con l'opera bene o male ci sa sempre fare. Vedremo alle prese con un'opera che però oggi non è più di repertorio come Lorontea, come se la caverà. Il cast è tutto di grandi interpreti ormai tra i nomi più di riferimento del repertorio barocco: Stefanie d'Austrac come Orontea, Mirko Palazzi come Creonte, Francesca Piavitale come Silandra, Carlo Vistoli come Alidoro. Dirige Giovanni Antonini. Recentemente è stata pubblicata una delle poche incisioni integrali dell'Orontea con Ivor Bolton alla guida della Frankfurter Opern und Museums Orchester. E nel bellissimo monologo di Silandra, Addio Corindo, ho trovato una Louise Alder niente meno in grandissima forma.
Addio Corindo, addio Corindo, addio, addio. Thank you.
classico proprio lamento con questo tetracordo discendente al basso, che è tipico dell'opera del Seicento italiana. Addio Corindo, da Laurentia di Cesti, era Louise Alder, Ivor Bolton alla direzione. L'appuntamento al Teatro alla Scala è per il 26 settembre, ma poi ci sono recite fino al 5 di ottobre. Giovanni Antonini alla guida dell'Orchestra della Scala e Robert Carson come regista. Non perdetevelo, non perdetevi neanche oggi Gino Paoli 90, lo speciale di Ricordi d'Archivio, Archivio Ricordi, alle 15.30 dopo il GR. Saranno due appuntamenti, sia oggi sia domenica prossima. Una vita intensa, non solo musicale, quella di Gino Paoli, che il 23 settembre peraltro compie proprio 90 anni. Allora Claudio di Ricordi dice: mi sono ricordato di un incontro intervista con lui una ventina di anni fa, ancora oggi in buona parte inedito, quando lo portai a casa di Nanni Ricordi, il mitico produttore discografico, fondatore insomma dei dischi Ricordi, proprio nel luogo dove il pittore e grafico quasi genovese, cioè Gino Paoli, veniva a far ascoltare le sue prime canzoni, prima fra tutte La Gatta. E visto che insomma delle varie esecuzioni di canzoni di Gino Paoli, quelle insomma del trio di Renato Sellani mi sono sempre sembrate le più nobili, anche le migliori, perché non ascoltare Il cielo in una stanza nella versione del trio Renato Sellani, sempre con Gino Paoli anche alla voce. E io, Carlo Lanfosse, vi saluto, vi lascio alla linea dei programmi di Radio Popolare e del Giornale Radio. Ci risentiamo poi una delle prossime domeniche. Come sempre, vivete felici.
Questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola, no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi, che restiamo qui, abbandonati, come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che per te, per me, su nell'immensità del